File 17, pagina 148. 30 giugno 1934. I capi dei reparti d'assalto, le SA di Röhm, vengono convocati a Monaco e si rappresentano 3 milioni di uomini della milizia. Nel 1934 le SA hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 3 milioni di aderenti. Durante l'ascesa al potere dei nazisti essi hanno avuto, come abbiamo visto, un ruolo importantissimo. Lo stesso giorno all'alba Hitler atterra all'aeroporto di Monaco, la sua protezione assicurata dalle SS. Da molte ore in tutta la Germania le SA sono in effervescenza. Da 5 giorni l'esercito è in stato di allarme. Da 2 giorni misteriosi spostamenti di distaccamenti SS ciecamente fedeli al Führer stupiscono gli osservatori. Il 28 giugno Röhm, capo dell'SA, viene espulso dall'associazione degli ufficiali tedeschi. Il 29 giugno Hitler si fa fotografare in compagnia di Gustav Krupp, von Bohlen, in un gruppo di operai. Egli visita la fabbrica. Krupp si lamenta del disturbo che frequenti manifestazioni delle SA, tra cui ci sono molti operai, apportano alla produzione. Risposta di Hitler: da domani le SA saranno congedate. Posso assicurarvi che la produzione industriale d'ora in poi avrà la priorità. Infatti, egli impartisce l'ordine di congedare le SA. La sera del 29, Göring telefona da Berlino. Non solo le SA non eseguiscono l'ordine, ma sembra che si stiano armando. Nelle città più importanti circolano autocarri carichi di armi. Da Monaco arriva la stessa informazione, ma nella capitale bavarese un'indicazione supplementare sembra dimostrare complotto. Sono i camion dell'esercito, agli ordini del generale Adam, quelli che trasportano le armi. Adam è l'uomo di fiducia di Schleicher, l'ex cancelliere. Hitler non ha più dubbi. Schleicher, Röhm, probabilmente Strasser, il complotto che per poco non l'ha allontanato dal potere, il giorno in cui egli aveva finalmente conquistato la cancelleria, si è riformato. Göring, Himmler e le SS non l'hanno imbrogliato. È una ribellione. Dopo aver pronunciato questa frase, che significa la condanna senza remissione dei responsabili dell'SA, Hitler decide di recarsi a Monaco personalmente. Le SA preoccupano Hitler con la loro indisciplina già da molto tempo. In effetti pare che Röhm sia il loro capo incontestabile e non accetta gli ordini di Hitler se non quando vuole. Questo atteggiamento è evidentemente insopportabile da parte di Hitler e anche pericoloso. Le SA costituiscono infatti una considerevole forza paramilitare. Gli effettivi dell'esercito sono numericamente inferiori a quelli delle SA. Hitler, d'altronde, teme che alcuni capi militari si accodino a Röhm e fomentino un complotto nell'esercito con il fine di isolare il partito nazista, un'azione delle SA contro l'esercito regolare provocherebbe una situazione estremamente complessa che metterebbe Hitler in contraddizione con tutte le sue dichiarazioni precedenti. Sin dal giorno seguente alla vittoria elettorale, Hitler ha sempre sostenuto che egli avrebbe ricostituito l'esercito tedesco e che non avrebbe agito se non per la grandezza della Germania. Egli deve perciò una volta per tutte richiamare all'ordine le SA. Già un'altra volta egli aveva dovuto calmare le velleità di quei gruppi d'assalto che avrebbero voluto seminare il terrore a Berlino e scendere in piazza a caccia di comunisti. Adesso che egli è al potere, le SA costituiscono comunque una forza pericolosa, creata in origine per distruggere il regime precedente. Esse non hanno più la stessa utilità e devono abbassare il tono. Quando egli arriva a Monaco all'alba del 30, vari capi dell'SA sono già stati arrestati. Hitler si fa portare all'albergo in cui è sceso Röhm, a Wiese, non lontano da Monaco. Egli stesso bussa alla porta della camera. Röhm viene portato via, ammanettato. Un autobus che passa in quel momento viene requisito. Nella sua Mercedes, seguito dall'autobus e dai distaccamenti di SS, Hitler si dirige alla Casa Bruna, sede centrale del partito. Per strada egli incrocia le automobili dei capi dell'SA, venuti da altre regioni della Germania. Egli li fa fermare. Alcuni, ammanettati, sono obbligati a salire sull'autobus, mentre agli altri viene spiegata la situazione. È evidente che Hitler ha un'idea precisa su ognuno dei responsabili SA e sulla loro colpevolezza. Arrivato alla Casa Bruna, Hitler si fa dare la lista delle persone arrestate. Egli sottolinea in rosso un certo numero di nomi. Un quarto d'ora dopo, i plotoni d'esecuzione iniziano la loro opera. Röhm si rifiuta di suicidarsi. Hitler aveva infatti avuto questo riguardo verso il suo compagno della prima ora. Egli voleva risparmiargli il plotone di esecuzione. Di fronte al suo rifiuto, due ufficiali SS entrano nella sua cella con la rivoltella in pugno. A torso nudo, lo sfregiato dalle abitudini particolari, la cui vita rassomigliava a quella di un condottiero del secolo XVI, si volta verso le SS. Le rivoluzioni mangiano sempre le proprie creature, esclama semplicemente, e cade trafitto da parecchie pallottole. Nel frattempo a Berlino Göring ordina la morte di von Schleicher. Le SS ammazzano anche sua moglie. Si dirà che è stato un incidente. Forse l'avrebbe potuto dimostrare che l'ex cancelliere non aveva fomentato nessun complotto. Il capo dell'SA di Berlino viene arrestato al momento di andare in vacanza nelle isole Canarie. Egli viene trasferito alla scuola dei cadetti di Lichterfelde e giustiziato senza essere stato giudicato. Non sa neanche perché lo stanno ammazzando. Egli muore convinto di essere la vittima di un complotto contro Hitler. Di ritorno a Berlino, Hitler si accorge che le sue istruzioni sono state eseguite con molta larghezza. Sono stati assassinati padre Stempfle, che aveva aiutato Hitler a scrivere Mein Kampf, l'ex presidente bavarese von Kahr, che aveva mandato in rovina il Putsch di Monaco, Gregor Strasser, che era considerato l'anima del complotto, e anche il suo avvocato. In totale, parecchie centinaia di sospetti. Göring e l'SS arriveranno anche a rendere qualche servizio a se stessi. Sopprimeranno un certo numero di testimoni imbarazzanti per gli uni e per gli altri, approfittando di quella notte eccezionale. Tutti gli amici di von Papen, compreso il vice cancelliere, vengono pure ammazzati. Von Papen è vivo, dice Göring a Hitler quando questi arriva a Berlino. In effetti è necessario precisare chi è vivo e chi no, perché dopo quella notte tutto era possibile. Essa verrà battezzata con un verso della canzone dell'SA, come la notte dei lunghi coltelli. Era possibile che gli accusati potessero ignorare questi atti e l'esistenza dei campi? In risposta a questa domanda, che tutti si pongono dopo le terribili precisazioni avvenute all'inizio del processo, il procuratore legge alcune note che egli presenta quasi a caso. Sin dal 1934 Göring dichiara: «Contro i nemici dello Stato dobbiamo agire senza pietà. Per questa ragione abbiamo creato i campi di concentramento, dove per primi sono stati mandati migliaia di funzionari comunisti e socialdemocratici. Per primi, il sostituto del procuratore degli Stati Uniti ha sottolineato questi termini. Effettivamente, subito dopo, ne seguono altri. I funzionari non docili o i funzionari ebrei, i giudici troppo indipendenti rispetto al potere esecutivo, i dirigenti delle grandi centrali sindacali e i pastori delle varie chiese cristiane». Riguardo alla Chiesa, l'azione dissimulata, camuffata, dietro misure individuali. Le persone deportate non erano preti o pastori, ma un tedesco traditore della patria che, guarda caso, era un prete o un pastore. Il principio dietro cui si nascondono i nazisti è la laicità, ma una laicità orientata. In pratica, l'azione nazionista si traduce in misure di ordine individuale, oltraggio, vie di fatto, internamenti e addirittura qualche assassinio. Dal giugno del 1941 in poi si passa a un tono più ufficiale, che la confisca dei beni della Chiesa, la proibizione di indire manifestazioni e di impartire l'educazione religiosa. Ciò non di meno è doveroso rilevare che le decisioni non sono mai state rese pubbliche subito. Esse figuravano in un decreto segreto della cancelleria del partito nazista. In generale, si pensa che l'azione dei nazisti nei riguardi della religione cattolica e protestante sia stata attenuata dalle necessità dello sforzo bellico. Un'azione di questo genere avrebbe diminuito il potenziale tedesco, essendo dannosa al morale dell'esercito. Avrebbe provocato delle incertezze tra i soldati praticanti. Questo può spiegare il fatto che nel periodo considerato da Hitler transitorio e che si sarebbe concluso con la vittoria della Germania, la religione cattolica e quella protestante abbiano subito degli ostacoli alla loro azione, senza essere però del tutto proscritte. Comunque, alcuni documenti nazisti dimostrano che l'intenzione di certi dirigenti del NSDAP era evidentemente di rendere lo Stato tedesco totalmente laico. La persecuzione degli ebrei viene rimessa in causa. Man a mano che rafforzano il loro potere, i nazisti accentuano la politica sociale antisemita. Il primo atto ufficiale organizzato fu in data 1 aprile 1933, il boicottaggio delle imprese ebree, l'accusato Streicher fu incaricato dell'esecuzione di questo programma. Dall'aprile 1933 al settembre 1935 la legge allontana progressivamente gli ebrei dalle amministrazioni, dalle libere professioni, dall'insegnamento e dal servizio militare, dichiara il procuratore americano. La seconda offensiva della legislazione antiebraica ha inizio il 15 settembre 1935. Sono i decreti di Norimberga che privano gli ebrei dei loro diritti civili e vietano loro di sposare degli ariani. Un mese dopo incomincia il programma di eliminazione totale degli ebrei. Hitler aveva ordinato che si risolvesse la questione ebraica una volta per tutte, in un modo o nell'altro. I casi di ostruzionismo a questa politica sono rari e non si riferiscono specificatamente alla persecuzione antisemita. Un esempio prova tuttavia che il coraggio poteva impedire l'esecuzione di provvedimenti eccessivi. Nel 1944 Hitler decide l'esecuzione di 5.000 ufficiali prigionieri inglesi e americani. Il motivo? Rappresaglia contro le incursioni aeree. Himmler trasmette l'ordine al suo aiutante Berger. Quest'ultimo, generale dell'SS, viene gerarchicamente prima di Kaltenbrunner. È dunque uno degli uomini più potenti del Reich. «Sono un soldato, non un assassino. Mi rifiuto di eseguire quest'ordine. È un ordine del Führer», precisa Himmler. «Eseguitelo voi stesso. Io mi rifiuto. Questo non è il mestiere del soldato». «Vi rendete conto di rifiutare l'obbedienza al Führer? Vi manderò al Consiglio di guerra. Se volete, potete farmi ammazzare. Io non diventerò un assassino. Fino a che sarò comandante dei campi di prigionieri, non se ne ammazzerà uno solo. Voi tradite il Führer, gli salvo la faccia». Berger verrà giudicato nel corso di un altro processo di criminali di guerra a Norimberga. Il suo coraggio e questo dialogo, riportato da un testimone, il medico finlandese di Himmler, faranno sì che egli sarà liberato dopo solo 5 anni di prigionia. Perché non ci sono esempi analoghi di resistenza agli ordini nel caso dei massacri e degli stermini delle popolazioni ebraiche d'Europa? È una delle domande più terribili che porta con sé l'avventura hitleriana. Ciò non di meno, è doveroso citare il caso particolare di Baldur von Schirach, Führer della gioventù hitleriana. Il 7 novembre 1938 il consigliere presso l'ambasciata della Germania a Parigi, Ernst von Rath, viene ferito a morte nel suo ufficio da un israelita tedesco espulso dal suo paese. Eshel Greenspan, egli muore il 9. Ancora prima di sapere che egli era morto, i manifestanti spaccano le vetrine dei negozi di proprietà dei tedeschi di religione ebrea. Dopo la sua morte, essi appiccano il fuoco a parecchie sinagoghe e alle case di moltissimi ebrei. Ufficialmente il partito non interviene, ma Hitler ordina di non opporsi a questo genere di manifestazioni. I reparti d'assalto non se lo fanno ripetere 2 volte. Ciò costituisce un vero incoraggiamento ai pogroms. Baldur von Schirach sarà lui più avanti a raccontarlo. Telefona immediatamente a Berlino, al capo di Stato Maggiore della Gioventù Hitleriana, e gli ordina di trasmettere dei messaggi a tutti i capi distretto della gioventù per ingiungere loro di non partecipare a qualsiasi azione del partito o dei reparti d'assalto contro gli ebrei. La moglie di Baldur von Schirach lo mette al corrente del fatto che le ville vicine appartenenti a israeliti sono state saccheggiate e distrutte. Von Schirach ospita i vicini a casa sua. Nelle sue memorie, così egli descrive le sue prime reazioni quando qualche giorno più tardi egli si trova in presenza dei colleghi del partito. Per la prima volta ebbi l'impressione di non trovarmi più tra persone rispettabili, ma cosa potevo fare? Ero antisemita e credevo che si potesse esserlo senza disonore, ma non avevo niente a che fare con i pogroms del 9, 10 e 11 novembre 1938. Ricordiamoci che questa versione è quella di von Schirach. Il 23 novembre, all'inizio dell'udienza, un avvocato si alza. È quello di Keitel, il dottor Otto Nelte. Egli contesta lo schema dell'organizzazione del Reich presentato dal procuratore americano all'udienza precedente. Secondo il dottor Nelte, il Consiglio di Difesa non è mai esistito. Il Consiglio del Gabinetto Segreto non si è mai riunito e l'accusato Keitel non è mai stato ministro del Reich. Il presidente rimanda più tardi la discussione sui punti. Tutti gli accusati, dice, potranno criticare e commentare qualsiasi parte dei documenti depositati dai procuratori quando verrà esaminato il loro caso personale. Pagina 156.